331 82 00 213, come promesso, per rientrare anche sull'argomento che di fatto insomma in trasmissione abbiamo aperto ieri, ovvero quello delle, definiamo, le plusvalenze sospette, ma soprattutto di quello che può anche accadere da qui in poi nel caso Sbelli, nel caso specifico, ma poi in generale nel sistema italiano. Ritroviamo con grande piacere ai nostri microfoni un grande esperto di diritto, di management sportivo, come l'avvocato Cesare Di Cintio. Avvocato, grazie di aver accettato il nostro invito.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, faremo un giro di domande. Io comincerei intanto con Raimondo De Magistris per l'avvocato e poi una a testa, così rendiamo in tutto fluido e dinamico. Prego, Rai.
Eccoci, avvocato, buonasera. Allora, io ripartirei dall'evoluzione di oggi, perché dopo quanto emerge ieri, a mezzo stampa, nel pomeriggio, la Procura federale, dopo il dossier della Covisoc, decide di aprire un'indagine. Oggi il presidente della FIGC Gravina ci fa sapere che questa indagine è un'indagine conoscitiva, non persecutoria, e poi aggiunge: noi siamo coscienti della nostra impossibilità di agire su questo terreno che è abbastanza scivoloso, perché le valutazioni sono soggettive e non oggettive, ma sappiamo anche che possiamo, attraverso alcuni accorgimenti, adottare provvedimenti che possono limitare questo fenomeno all'interno delle problematiche gestionali di questo calcio. Però quali possono essere, a suo avviso, questi provvedimenti? Perché poi il punto principale negli ultimi anni è stato sempre questo, cioè l'incapacità, l'impossibilità di trovarli, questi accorgimenti per limitare questo fenomeno.
Ma sapete, innanzitutto c'è da dire che condivido le parole del presidente federale, nel senso che l'indagine che è stata aperta oggi è un'indagine che non, credo che non sia finalizzata, ovviamente non lo è a priori finalizzata, a cercare dei responsabili per un qualcosa che ancora oggi è difficile definire, perché la valutazione di un giocatore è sempre qualcosa di aleatorio, è un po' come cercare di scoprire se dopo aver colto un frutto, dentro il frutto trovi la polpa oppure ci trovi qualcos'altro, no? È lo stesso meccanismo. Noi dovremmo avere un po', come dire, la sfera magica e cercare di capire ogni volta se l'investimento su un giocatore porta a frutti, diciamo, maturi oppure a frutti che vanno verso, diciamo, la immangiabilità. Ecco, da questo punto di vista credo che senza una regola a priori che definisca ciò che è lecito e ciò che non lo è difficile, diciamo, fare delle valutazioni ex post. Però è anche difficile, credo, da sotto un altro punto di vista, individuare una regola in base alla quale si possa dire che in un caso la plusvalenza che viene messa a bilancio è reale e in un altro caso non lo è. È chiaro che vi sono poi situazioni che rispetto ad altre possono sembrare diciamo molto più evidenti, certo, in senso negativo. Però, ripeto, è sempre un discorso molto complicato. Poi formalmente io sono sempre, diciamo, un garantista, ovviamente, e credo che ogni indagine è lecita, ma è lecita ogni anche tesi difensiva fin quando non viene dimostrato il contrario da un giudice.
Ecco, avvocato, io magari le farò una domanda che può sembrare banalissima e sicuramente lo è, ma come mai, voglio dire, si va a pensare al problema delle plusvalenze un anno almeno abbondante dopo che questo è accaduto? Cioè, così, da la tempistica mi lascia molto perplesso, perché se si parla di Osimhen, se si parla, voglio dire, anche di Pjanic e di Arthur, si sta parlando non di questa stagione, si parla più di un anno fa. Perché solo oggi?
Ma questa è una domanda difficile alla quale rispondere, perché non siamo né la federazione né la procura federale. La Procura federale viene, diciamo, attivata tutte le volte in cui ha una notizia di illecito. Io penso che dipenda dalla tardività con cui queste comunicazioni di illecito presunto sono arrivate alla Procura federale. Non ci vedo nessun disegno.
No, però era curioso, no, il fatto che se ne parli a distanza di più di un anno, quantomeno si comincia a sollevare il problema.
Ma vi ripeto, fin quando un illecito o un reato, nel caso del penale, non sono prescritti, è chiaro che l'indagine può essere aperta in qualsiasi momento. Io, certo, credo che il punto sia esclusivamente un punto di tempistiche e di conoscibilità della notizia di illecito da parte della Procura federale.
Avvocato, conviene sul fatto che, in attesa di capire poi l'iter della situazione in essere, la grande occasione persa dal mondo del calcio italiano sia stata quella post il caso Chievo-Cesena, cioè nel momento in cui si arriva ad analizzare un qualcosa in quel caso di illecito, quella doveva o poteva essere l'occasione per cui provare ad intervenire e non lasciare, come giustamente sottolineava lei, analisi su un qualcosa di assolutamente soggettivo come il valore di un cartellino del giocatore X piuttosto che del giocatore Y?
Ma è difficile rispondere anche a questa domanda, cercherò di farlo avendo vissuto e avendo visto diverse situazioni similari. Il calcio italiano negli ultimi 2-3 anni ha fatto molto per cercare di dare stabilità economica e finanziaria ai club. In questo senso, diciamo, vi sono stati diversi interventi. Ripeto, per quanto riguarda questa materia è difficile stabilire a priori dei parametri e pertanto anche in quel caso ci si è affidato a valutazioni assolutamente di parte, sia per quanto riguardava, diciamo, la parte inquirente, sia per quanto riguardava la parte difensiva, andando a analizzare entrambe e leggendo le diciamo, tesi di entrambe le parti. Sembrava sempre che la parte, diciamo, dichiarante in quel momento avesse comunque una ragione in più dell'altra, però effettivamente questo dimostra come questa materia sia effettivamente molto scivolosa e difficile da definire.
Io torno, Franci, su quello che poi è accaduto, cioè su come si arriva a questa vicenda, sul perché la Procura federale ieri decide di aprire un'inchiesta. A differenza di quanto accade, ad esempio, con Cesena a Chievo, perché lì ci fu un'attività della Procura della Repubblica di Forlì, delle intercettazioni telefoniche, in questo caso si parte da un alert della Consob, che quindi controlla i conti delle società quotate in borsa, si arriva alla Covisoc, che con la Procura federale produce questo dossier, e ieri la Procura federale apre un'inchiesta. Però dal punto di vista delle società, se c'è solo questo sul tavolo ad oggi, che noi sappiamo sì, però magari poi emergerà altro, ma dovesse esserci solo questo, avvocato, io credo che anche dovendo lei per qualche minuto vestire i panni dell'avvocato difensore di uno dei club potenzialmente interessati, si possono dormire sogni abbastanza tranquilli, cioè anche dovesse arrivare un deferimento da parte della Procura federale, e però poi quando si va dinanzi a un giudice, se gli elementi sono questi, mi sembra siano facilmente smontabili da parte delle società.
Ma da un punto di vista difensivo, fin quando non c'è un comportamento, una condotta dolosa da parte dell'agente, è ovvio che non ci può essere illecito. Quindi o viene dimostrato una condotta preordinata alla diciamo alterazione di questi valori, oppure veramente parliamo di qualcosa che è destinato a rimanere sulla carta. Questo dal mio punto di vista. Però siamo giusto al primo due giorno di indagine, siamo semplicemente a un alert della Consob trasmesso alla Covisoc, oggi è ancora presto per fare delle valutazioni. Certo è che o si dimostra la condotta fraudolenta ex ante, oppure è difficile arrivare, diciamo, a una sanzione.
Avvocato, dal suo punto di vista, appurato che in Italia si fa uso, e magari se ne può parlare, abuso delle plusvalenze, come si mette un freno a questo fenomeno?
Le ripeto quello che ho detto in precedenza. Non è semplice e non credo di essere io la persona adatta per dire e per dare dei consigli, nel senso che valutare un giocatore è un'azione molto complicata, perché ciascuno di noi in un giocatore può vedere qualcosa che altri non vedono, e quante volte è successo in passato che siano battezzati calciatori come calciatori non all'altezza di poter giocare nemmeno in Serie A e poi sono finiti in nazionale e magari hanno vinto anche dei titoli. E quante volte è successo il contrario, tanti fenomeni nel settore giovanile e poi alla resa dei conti si sono verificati dei flop per quanto riguarda il calcio dei grandi. Quindi il calcio è molto aleatorio da questo punto di vista, è un po' come buttare una fiche sul tavolo della roulette e sperare che esca il numero o il colore, diciamo, desiderato. Quindi
Ma da questo punto di vista, avvocato, è anche difficile che la FIGC possa agire da sola. Cioè, se può esserci una regolamentazione, può esserci dal punto di vista della UEFA, che può magari, non lo so, limitare determinate operazioni, quantificare anche le operazioni di mercato da parte delle società in una sessione di mercato, e quindi a quel punto una società X, prima di fare un'operazione puramente economica, ci pensa due volte, tre volte, quattro volte, perché se ho dei slot limitati nella sessione non posso permettermi qualsiasi operazione. Ma oggi la federazione di per sé italiana, calcolando che una buona percentuale di operazioni, il 40-50%, sono operazioni internazionali, anche di più in Serie A, e beh, è difficile pensare che possa agire da sola.
Non dimentichiamo che vige un principio fondamentale: siamo in un mercato libero, e quindi nel mercato libero sono libere anche le contrattazioni. Quindi c'è un ulteriore elemento che porto alla vostra attenzione. Sì, si possono pensare a dei rimedi, ma non bisogna dimenticare alla libertà delle transazioni, alla libertà del mercato, alla libertà del mancato che garantisce la concorrenza. Quindi è un discorso complicato, ecco, ribadisco questo.
Sì. Avvocato, le ultime battute a proposito di situazione, insomma, strutturale complessa. Il fatto che poi i calciatori siano, insomma, asset a bilancio rispetto ad altri sport, rispetto ad altri sistemi, penso esempio a quello americano, quello del basket americano, rende ancora più difficile di quanto non lo sarebbe stato in un contesto diverso l'intervenire sulla questione plusvalenze e valutazione del cartellino stesso?
Scusatemi, ho perso un attimo la linea.
La domanda è sul fatto che, essendo i calciatori asset a bilancio, sì, quanto questo rende ancora più complesso l'intervenire,
certo,
ecco, sulla questione, sulla problematica.
Assolutamente. Io mi rifaccio a quelle che sono le parole del presidente federale, e giustamente questa può essere un'indagine conoscitiva, ma l'indagine conoscitiva deve giungere a una conclusione se supportata da un elemento psicologico. Della fraudolenza, di un'azione fraudolenta a priori volta ad ottenere, diciamo, un risultato contrario a quello che può essere, diciamo, una norma sportiva. Oggi non abbiamo una norma che ci limiti e tratteggi cosa può essere plusvalenza, sì, diciamo, lecita, o cosa non può essere plusvalenza lecita. Ci troviamo di fronte a delle valutazioni assolutamente di natura soggettiva, che magari per la parte inquirente possono essere, diciamo, rivestire un profilo di illecito, ma per una parte, diciamo, che si deve difendere, ovviamente risultano assolutamente lecite. Come dicevo in precedenza, è veramente complicato dire quando un giocatore ha 15 anni, 16 anni, 17 anni può essere un campione o quando non lo può essere.
Avvocato, grazie.
Grazie, avvocato.
Buona serata. Buona serata, grazie.